Cosa è successo? Storie e voci per capire quello che accade.
Sì, va bene, ci vuole l'Europa, più Europa, più coesione, ma quale Europa? Con quali strumenti, quali contenuti e quale metodo?
Costanza Hermanin, sono professoressa all'Istituto Universitario Europeo di Firenze. Per me l'Europa è stata la vita, ciò che mi ha permesso di fare quello che ho fatto finora.
Mio nome è Carlos Sánchez Pobre, Izquierdo, e sono un studente del master all'Istituto Universitario Europeo, e per me l'Europa è la unione, una speranza di un aggruppamento multilaterale.
Questo è Cosa è successo, il podcast di Controradio, e io sono Raffaele Palumbo, e per questa settimana abbiamo deciso di concentrarci sull'Europa, dando voce ad una docente e ad uno studente dell'Istituto Universitario Europeo per capire quale Europa per il prossimo futuro.
Secondo me è su un percorso di rafforzamento. Sarà finita se non si rafforza in questo momento, vista la situazione mondiale. Nel senso che l'unico futuro che abbiamo visto, diciamo, questo scontro di grandi potenze, visto quella che sembra essere la fine dell'Alleanza Atlantica, è metterci insieme da un punto di vista anche di politica estera, anche di difesa, perché altrimenti non avremo mai voce in capitolo. Quindi negli ultimi anni abbiamo fatto progressi pazzeschi, per esempio con la risposta al Covid, con una risposta unitaria sull'Ucraina. Abbiamo fatto il debito comune, che è una frontiera veramente, veramente importante. Abbiamo fatto tanti passi, adesso manca questo che dovrebbe essere quello fondamentale.
Per te questa Europa funziona?
Dopo la perdita, diciamo, il riffreddamento delle relazioni transatlantiche, e mi sembra che i leader europei abbiano avuto, soprattutto Macron e Merz, una risposta molto coerente, e che mi dà un po' di speranza in riguardo a una visione più strategica e una visione più all'estero dell'Europa.
Però sembrano prevalere ancora degli interessi particolari, cioè per certi versi l'Europa ragiona ancora con le alleanze ottocentesche, diciamo così.
Io credo che, visto la minaccia della Russia, queste alleanze è vero che ci sono, ma i leader di queste grandi alleanze, Francia e Germania, io credo vedano che sono più forti se si lotta in unità, e quindi penso che questa minaccia ci ha fatto svegliare e svegliarci, e non lo so, non siano così divise queste nazioni.
Ma la Russia è una minaccia?
Sì, la Russia è una minaccia molto concreta, e soprattutto diventa ancora più concreta se in quello che sarà l'accordo di pace, che si spera arrivi molto presto, con l'Ucraina, avrà una vittoria semplice sui territori che ha inglobato finora senza che ci fosse una grande reazione. È una minaccia anche dal punto di vista cyber, diciamo, è una minaccia dal punto di vista democratico. Guardiamo le elezioni in Romania, ma dobbiamo ricordarci anche le elezioni italiane e quelli che furono gli scandali legati ai finanziamenti del Movimento 5 Stelle e della Lega, e al fatto che questo ha portato addirittura certi movimenti di destra a distanziarsi dalla Russia, perché se ne è capito la minaccia. Uno è stato quello di Marine Le Pen e uno è stato quello di Giorgia Meloni in Italia.
La nostra Europa non è stata immaginata per essere una macchina che funziona in tempo di pace, e ora invece siamo in guerra.
Senz'altro, è stata immaginata per essere una macchina per la pace, non che funziona in tempo di pace. Per la pace, è una macchina che creava la pace tramite la coesione e gli scambi economici, in un mondo che andava verso un orizzonte di politica economica liberale e neoliberale, un mondo che dopo gli anni 2000 è sostanzialmente cambiato, perché ci sono state crisi finanziarie, crisi economiche, crisi di sanità importanti che domandano, secondo me, un cambio fondamentale del paradigma economico, un investimento delle istituzioni pubbliche a sostegno del cittadino. Ora, l'Europa come è stata creata non ha risorse proprie, non può fare investimenti sul sociale, non raccoglie tasse dai cittadini, quindi c'è questo problema da sormontare oltre quello di politica estera. Ci sono due fasi di costruzione nuova di cui non c'era bisogno negli anni dal 57 al 2000.
È feconda l'idea di immaginare delle alleanze tutte nuove, ad esempio si parla di Canada, questa può essere una, tra virgolette, resilienza dell'Europa, immaginare nuove alleanze.
Sì, e soprattutto il Regno Unito. Il Regno Unito è sempre stato un, diciamo, pilastro della difesa europea, e il fatto che Starmer abbia chiamato i suoi alleati europei 10 giorni fa è stata una cosa importantissima e anche in attesa. Il Canada si difende, perché le dichiarazioni sul Canada sono qualcosa di sostanzialmente difficile, però non è un caso neanche che 2 settimane fa la presidente von der Leyen ha portato 26 commissari in India, perché non c'è solo quello, ma bisogna costruire anche a est.
Mentre possono esserci nuovi alleati, però vediamo la Russia come ad un nemico. Gli Stati Uniti ci fanno paura più che mai, la Cina non ne parliamo, l'Europa sembra di vetro tra vasi di ferro.
Sì, infatti è stata una sorpresa per me leggere che l'aiuto economico e politico degli Stati Uniti sia stato continuato verso la crisi in Ucraina, probabilmente debito a un accordo sui minerali in Ucraina, ma anche la posizione della Cina col silenzio strategico e anche l'aiuto alla Russia in qualche armamenti, droni, produzione, così, che anche loro dicano che in Cina che non appoggiano la guerra, che sono neutrali, il non denunciarla è già li lascia in un posto, una posizione dall'Europa che si vede di minaccia.
Di fatto noi siamo in guerra, anche se questa guerra non passa dalle nostre case. Che ne pensa del dibattito intorno ad un'Europa con una difesa comune, armata, anche nuclearmente, ovviamente?
Allora, la difesa comune ha una serie di ostacoli, sia logistici, di riarmamento, perché come sappiamo l'Europa in questo periodo di pace non è che sia stata fissata sulla creazione di armamenti, di un esercito, anzi si stavano investendo di più sui altri settori. Comunque c'è l'opzione dell'ombrello nucleare della Francia, che Macron ha annunciato, ha appoggiato, di espandere il suo ombrello sia a Polonia che ai Baltici, però bisogna aspettare perché bisognerebbe anche altri esercizi comuni di difesa per vedere come questa espansione sarebbe uscita.
Sì, io credo anche che ci sia un'altra dimensione che rende l'Europa un po' più forte fra i vasi, diciamo, più fatti di materiali, diciamo, più consistenti che il vetro, che è la potenza economica dell'Europa. I dazi che Trump impone sono probabilmente più nocivi per le imprese americane di quanto non lo siano per le imprese europee, e questa è una cosa importante, così come l'Europa ha il potere di comminare sanzioni alla Russia, che sono sanzioni forti e che possono ancora crescere, perché ancora non abbiamo diciamo esteso le sanzioni a tutto. C'è questo potere economico che al giorno d'oggi è molto importante. importante. C'è una parte da costruire che non è soltanto quella degli armamenti militari, che è quella su cui ci siamo focalizzati negli ultimi tempi, che ha visto il voto favorevole del Parlamento europeo e anche la divisione della delegazione italiana, che non è stato un fiore all'occhiello, ma c'è anche la necessità di diventare una cyberpotenza. Quindi, dal punto di vista regolamentare, l'Europa ha la possibilità anche di regolamentare quello che sono le grandi aziende che gestiscono i nostri software, diciamo, le piattaforme con cui interagiamo online dal punto di vista regolamentare, e quasi 500 milioni di cittadini sono importanti come utenti per queste piattaforme. C'è il problema della questione dei satelliti, che ancora è importante, però sulla questione dei satelliti abbiamo iniziato una politica comune e politiche multilaterali già da tempo, e io spero che, non essendo una tecnica della questione, comunque spero che si possa arrivare a un'autonomia europea abbastanza in fretta.
Cerchiamo di dare un metodo a questi contenuti di cui stiamo riempendo questo contenitore, che può essere riempito in tanti modi. Abbiamo detto un'Europa coesa, una politica estera comune, magari una politica fiscale comune, un debito comune, dicevamo prima, da una visione, come dire, legata al mondo delle nuove tecnologie, del digitale, e capace anche di difendersi, capace di tessere nuove trame, nuove alleanze. Ma tutti questi percorsi sono possibili e verosimili senza una Costituzione europea?
Senza una Costituzione sì, benché sia un orizzonte a cui penso si debba assolutamente arrivare. Non dimentichiamo che comunque gran parte di quelli che erano i valori della Costituzione europea dal punto di vista valoriale sono stati integrati nel Trattato di Lisbona e quindi sono adesso parte del Trattato sull'Unione europea, i primi articoli che ribadiscono i valori. Il problema è il voto all'unanimità. Il voto all'unanimità è un grande problema per questi settori, perché è ancora previsto per la politica fiscale, per la difesa e per la politica estera. Ciò detto, ci sono quelle che si chiamano clausole passerella nei trattati che dovrebbero permetterci di votare a maggioranza qualificata. C'è stato, diciamo, nel contesto attuale dell'unanimità, un Orban che si è tolto uscendo dalla stanza quando si dovevano prendere le decisioni in materia di allargamento all'Ucraina. Con le decisioni prese ieri da Orban, che modificano ancora una volta la Costituzione ungherese per definire il fatto che ci sono soltanto due generi, per vietare le marce degli attivisti LGBTIQ+, per ristabilire una gerarchia fra uomini e donne, ecco, io spero che questo sia la goccia che fa traboccare il vaso, che fa attivare quegli strumenti che, ribadisco, ci sono per togliere il voto ungherese dal contesto delle decisioni prese dall'Unione Europea, e poi magari anche per sviluppare nuovi strumenti affinché progressivamente riusciamo a condizionare in modo molto più forte gli stati, i liberali. Una cosa che forse alcune persone non sanno è che alcune università ungheresi controllate dal governo già non possono accedere più ai fondi di ricerca a cui accediamo noi.
Io sono totalmente d'accordo a quello che menziona Costanza. E l'Ungheria è stata ha vetato tanti procedimenti europei il supporto, l'aiuto all'Ucraina, e perciò penso sarebbe necessario pensarci in un modo di togliere il voto o togliere il potere di tenere presa all'Europa che porta l'Ungheria.
Così è per l'Ungheria, così è per la Slovacchia di Robert Fico, così sarà verosimilmente per la Serbia di chiunque sarà, a proposito di alleanze ottocentesche. La domanda è: non è stato pericoloso per l'Europa mettersi in casa regimi liberali? Cioè, verrebbe da dire più Norvegia e meno Romania, senza essere discriminanti in questa affermazione nei confronti dei cittadini romeni, ma di istituzioni che non hanno propriamente una tenuta squisitamente democratica. Non sarebbe stato più interessante guardare ad altri paesi?
Ma l'Europa ad altri paesi ci ha guardato, e ricordiamoci che la Norvegia fa parte dello spazio economico europeo e quindi adotta praticamente la maggior parte della legislazione che c'è a livello di Unione Europea. Non fa parte degli organismi decisionali, cosa che ci fa quasi comodo perché c'è un paese in meno da convincere. Non lo fa perché è un paese che ha delle risorse energetiche tali che vuole un'autonomia da quei punti di vista. Comunque Norvegia, Svizzera sono paesi che prendono tanta parte della regolamentazione europea. Per quanto riguarda l'allargamento ai paesi dell'est, abbiamo creato una potenza economica più importante, abbiamo creato una potenza economica in cui ci sono centinaia di milioni di cittadini in più, abbiamo creato una potenza in cui comunque un paese come la Polonia, che stava cavalcando una deriva illiberale, si è rimesso sul cammino europeista e su un cammino democratico, con una persona guidata da una persona che è stato il presidente del Consiglio europeo e che quindi è integrale alle istituzioni europee. Io credo che l'allargamento non avverrà in questo quinquennio della Commissione, non avverrà perché integrare l'Ucraina è troppo difficile e ne risentiranno anche i paesi dei Balcani. Questo darà tempo, speriamo, affinché si arrivi a un'integrazione politica anche più importante. Il caso rumeno adesso è un caso che ci fa capire che c'è un potere di condizionamento e che fa sì che la Russia riesca a penetrare di meno nei sistemi politici. Speriamo che la Slovacchia sia un caso che si riflette fra questi.
Se dovessi dire qualcosa ad un tuo coetaneo della Groenlandia, che cosa gli diresti?
Un tema difficile. E, io dire lui qualcosa della situazione attuale. E, allora, è vero che gli Stati Uniti hanno fatto questa offerta o vogliono annessare in un modo, diciamo, democratico Groenlandia, e di cercania di prossimità geografica Groenlandia è più vicina agli Stati Uniti che all'Unione Europea e Europa, il continente. Però comunque, vedendo le politiche di Trump protezioniste e di isolazioniste, secondo me dovrebbero plantearsi l'opzione, che conseguenze avrebbe questa unione e contrarrestarle con il peso dell'Unione Europea, i valori liberali e tutto questo.
I liberali nell'Unione Europea, che noi guardiamo a est e diciamo è un pericolo. Noi nel 2018 abbiamo avuto un governo Lega 5 Stelle in cui, con un potenziale ministro che voleva uscire dall'euro e con comunque degli atteggiamenti molto critici nei confronti dell'Europa e anche non particolarmente liberali all'interno. Questa dinamica si è in parte riassorbita con cambi di governo e oggi come oggi la nostra Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che fa parte di un partito che ha una grossa critica nei confronti dell'Unione Europea, non mette in dubbio l'adesione all'Unione Europea e su alcuni temi, possiamo dire, di diritti civili e di politica estera ha preso delle direzioni un po' diverse.
Cosa è successo? Storie e voci per capire quello che accade.